Buongiorno a tutti. Allora, vediamo, io avrei delle slide, quindi vediamo se ci sono. Ci sono, perfetto. E quindi possiamo partire. Le vedo più o meno anche da lì. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Sì, guardiamo davanti, però in realtà, siccome io ho iniziato 3 anni fa, diciamo, dal palco del Forum PA e oggi, sostanzialmente, dopo 3 anni sono a scadenza del mandato, ci guardiamo avanti, ma mi piacerebbe anche fare un minimo di bilancio e quindi dirvi, raccontarvi anche che cosa è stato fatto e quali sono, secondo me, così, diciamo, anche le prospettive, perché credo che, come ha detto Carlo all'inizio, sia stato fatto un lavoro importante di sistematizzazione e, come tutti i lavori che necessitano di mettere a sistema tanto, secondo me hanno anche bisogno di una chiave di lettura. Allora, sostanzialmente, io oggi parto raccontandovi un minimo di bilancio e poi dandovi anche però quelle che ritengo siano le prospettive che dobbiamo avere per il futuro e come queste sono state legate, credo, in un quadro coerente. Allora, partiamo dal percorso. Sostanzialmente, vi ricordate 3 anni fa avevamo lanciato alcune priorità. Allora, il mio primo punto è stato: cerchiamo di ragionare in una logica di continuità. Perché in una logica di continuità? Perché sostanzialmente, secondo me, in un progetto di trasformazione, in un programma di trasformazione complesso come quello che avevamo davanti e che era descritto nella strategia del governo del 2015 di crescita digitale, eccetera, c'era bisogno sostanzialmente di non continuare a fermare una macchina per farla ripartire, ma salvare tutto quello che c'era di buono, che peraltro era tanto. E quindi, se vi ricordate, sono partite le 5 priorità, facciamo alcune cose che poi, guarda caso, sono diventati dei pilastri fondanti di una cosa. Poi abbiamo dovuto lavorare molto sulla coerenza. Coerenza cosa vuol dire? Cioè cercare di mettere in una logica di veramente di coerenza e di aggiustamento fine alcuni dei progetti, alcune delle logiche. Vi faccio così, tanto per ricordarci. D'Italia login è rimasto molto, ma sicuramente quel tema del punto di accesso unico che si diceva non c'è e sappiamo benissimo che non c'è. Ok, quindi abbiamo aggiustato il tiro, però l'abbiamo aggiustato in una logica di una progressione. Perché di una progressione? Perché appunto il punto fondamentale, lo ripeto, era quello di non fermare una macchina che faticosamente stava avviandosi o era partita. Poi abbiamo lavorato molto su un altro tema, che è quello che io ho definito dell'autonomia. Allora, d'autonomia la possiamo leggere in tanti punti e in tanti modi diversi. Allora, legare con una visione delle singole autonomie, quindi in una logica di mantenere l'autonomia delle agende digitali locali, però in un quadro di quella coerenza che intanto avevamo acquisito. E questo è un punto. Secondo punto, autonomia finanziaria. Allora, il programma non era... Poi balli anche, ballate voi con le cuffie. Il programma non era finanziato. Allora, nella realtà avevamo nell'ultima pagina del famoso crescita digitale, si diceva un terzo sono fondi propri dell'amministrazione, un terzo sono fondi POR, un terzo sono fondi malcontati di PON e altri. Bene, però mancava la condizione tax ante e quindi quella 2016 l'abbiamo poi realizzata e abbiamo conquistata, e mancava soprattutto un quadro organico nel quale muovere per esempio gli interventi di Agide. Quindi lì poi, con il progetto PON del quale noi siamo beneficiari, abbiamo potuto finanziare il nostro pezzo. Quindi sostanzialmente il tema dell'autonomia è un tema di autonomia locali rispetto al centro, ma poi è anche un tema di rendere autonomo quel progetto e, fatemi dire, imbullonarlo in qualche modo, cioè metterlo al sicuro in modo che ci sia la possibilità veramente di farlo, avendo conquistato un'autonomia finanziaria che non c'era. Ecco, quindi oggi vi dico che le azioni che sia a livello locale che a livello centrale stiamo facendo invece hanno questa autonomia e quindi sostanzialmente sono, vorrei dire, poi è chiaro che tutto si può cambiare, adesso poi bisogna avere il nuovo governo, però concettualmente noi lì abbiamo degli impegni come Italia rispetto alla Commissione Europea, con degli indicatori che ci sono stati approvati, con un piano di spesa che è stato approvato, e quindi c'è un progetto che va. L'ultimo punto, strategia. Tutto questo poi è stato poi raccolto in una logica anche di strategia, perché il modello dell'ICT che abbiamo fatto con i famosi layer, che poi ha dato origine nel 2016, che poi ha dato origine nel 2017 al piano triennale in cui diciamo le azioni da fare, non sono altro che a questo punto il contenitore nel quale, diciamo, l'approccio strategico è stato declinato. E allora è chiaro che se avessimo potuto, o se fossimo partiti voglio dire, dal Prato avremmo esattamente lavorato nell'altro modo, quindi da una strategia per arrivare poi a salvare. Però noi avevamo da non fermare una macchina, e quindi credo che questo sia stato il risultato. Oggi abbiamo, come ci ha detto Carlo all'inizio, un approccio strategico, abbiamo conquistato un'autonomia, lavoriamo in una continuità, e quindi ci sono sostanzialmente, secondo me, le premesse per andare avanti, e andare avanti a questo punto anche probabilmente con maggiore velocità. Vengo ad alcuni nodi, però, perché ovviamente i nodi ci sono, quindi non è tutto bello. Allora, questo è il DESI, la sintesi del DESI di quest'anno. Allora, se lo guardate, il DESI di quest'anno sostanzialmente ci dà, purtroppo, lo stesso pessimo risultato dell'anno scorso, quindi continuiamo a essere quartultimi. Bene. Poi proviamo a spaccarlo, però, perché secondo me bisogna fare alcune considerazioni che ormai non sono più emergenziali, ma sono delle considerazioni di sistema. Partiamo dalla connettività. Connettività, 26esimo, abbiamo perso una posizione. Allora, non abbiamo perso una posizione perché il tema infrastrutturale o di copertura, perché la copertura è aumentata, siamo al 99 punto qualcosa, quindi sostanzialmente va bene. Qual è l'elemento che ci fa scendere, quindi che ci dà il segno rosso, la freccia rossa di vente? Prezzi. Abbiamo un sistema di prezzi che è più alto di tutti gli altri paesi europei. Perché? Perché dietro qua c'è un problema di competitività e di offerta. Capitale umano, anche qua, scendiamo rispetto all'anno scorso. Perché? Se andate a guardare nello spaccato di dettaglio, perché un tema fondamentale, che è quello del minor numero di laureati in discipline tecniche rispetto agli altri paesi europei. Anche questo, quindi, è un tema, fatemi dire, di sistema. Cioè qua dobbiamo lavorare dalle basi. Uso dei servizi internet, rimaniamo stabili, e rimaniamo stabili però con un indicatore molto negativo, che è quello dell'accesso alle notizie via web. Allora, però vi vorrei ricordare che siamo anche un paese che non legge giornali rispetto alla media europea, quindi è anche difficile pensare che li leggiamo su internet. Quindi di nuovo anche qui c'è un problema strutturale di paese da guardare e da affrontare. Integrazione tecnologie digitali. Qua, anche qua scendiamo di un punto, e scendiamo di un punto perché soprattutto andiamo male sul fatturato e-commerce. Fatturato e-commerce che scende rispetto a... Allora, io questo non so dirvi se sia un bene o se sia un male, no? Perché noi abbiamo anche una struttura di negozi di prossimità, di altre cose, cioè che è diversa da tutti gli altri paesi. Però qua mi fa dire due cose. Primo, che se non ci sentiamo rappresentati in questi indicatori dovremmo poi avere anche la forza di definire come devono essere, e di aiutarci a definire degli indicatori che vanno rappresentati. E poi comunque è un indicatore oggettivo, che noi transiamo meno degli altri paesi, questo è assolutamente vero, e si vede anche in tutto il mondo del business to business. Quindi il tema di fondo che volevo dirvi è: abbiamo dei problemi seri, che ormai sono dei problemi seri di struttura, di competitività di paese rispetto a questi temi. Allora, in questo cosa fa l'e-government? Allora, non voglio dirvi che va tutto bene perché è 19esimo mentre gli altri sono cosa, però è 19esimo mentre gli altri stanno più sotto. Siamo stabili rispetto all'anno scorso, c'è un indicatore nuovo che ci butta particolarmente giù, però ce ne sono altri dove abbiamo fatto grossissimi salti in avanti. Uno sul quale abbiamo fatto salti in avanti, io vi vorrei dire quasi non capibile, perché il balzo è enorme, è quello dell'open data, dove siamo finiti all'ottavo posto. Ecco, però lì c'è un tema che secondo me su cui possiamo riflettere anche, che è quello che vi dicevo prima all'inizio, e cioè quello della continuità e della perseveranza. Allora, sul tema dei dati aperti e sul tema degli open data battiamo da ormai un numero di anni quasi infinito, e infatti qualche risultato incomincia a vedersi. Quindi forse la lezione che possiamo portare, o almeno le lezioni che io porto, sono le due. La prima che vi ho detto, la necessità di mantenere un percorso che abbia una continuità di azione e di visione, quindi con forte determinazione. E il secondo punto è che, se lo guardate, in ogni caso con luci ed ombre eccetera eccetera, però quello che ci proponevamo di fare, che in qualche modo abbiamo fatto, è forse vero. Cioè sostanzialmente la PA come elemento trainante almeno di alcuni cambi culturali, cioè chiaramente non dei modelli di business, per carità, questo assolutamente non è il nostro mestiere, non possiamo farlo, i servizi devono farli privati eccetera, però elemento trainante di alcuni cambi culturali, questo sì. E quindi, se torniamo al tema della continuità e dei progetti che avevamo selezionato, quindi dei pilastri che avevamo messo eccetera eccetera, vi do come sempre anche alcuni numeri primo perché rido sempre e quindi non voglio questa volta sfarfalleggiare troppo, ma poi perché rappresentano quei punti secondo me fondanti della PA come pilastro. Allora, tre cose. Dove eravamo su tre elementi che sono rimasti, credo che siano i punti fondanti di quel cambio culturale. Speed 2015. Stavamo definendo, anzi, bisognava definire le regole tecniche. Oggi nel 2018 abbiamo circa 2 milioni e mezzo di utenti. E la cosa importante che vorrei dirvi su questo è che cresce l'utenza fidelizzata. Che cosa significa? Allora, nell'immaginario e nella credenza, diciamo così, collettiva, si dice Speed serve per due cose. Bonus dei diciottenni e professori. Allora, nella realtà, se voi andate a guardare i numeri, non è vero. Non è assolutamente vero. Quelle sono state le due killer application con le quali abbiamo incominciato a fare un po' di massa critica. Però è il fuoco di paglia, abbiamo creato l'utenza. Nella realtà, se voi andate a guardare i numeri di dove facciamo le transazioni le facciamo sulla dichiarazione dei redditi, le facciamo sull'INPS e incominciamo a farle in maniera significativa in alcuni enti locali e in alcune realtà locali. Ho qua Milano, per esempio, con l'assessore Cocco, Milano è, insieme a Regione Lombardia, nelle vette delle classifiche di utilizzo. Perché? Perché hanno aperto i servizi a Speed. Quindi la cosa fondamentale da dire qui è che abbiamo introdotto alcune killer application, ma poi attraverso queste killer application stiamo finalmente cominciando a finalizzare un'utenza. Pago PA, avevamo 300 PA attive, avevamo fatto 22.000 transazioni, oggi abbiamo 16.000 pubbliche amministrazioni e veleggiamo intorno ai 9 milioni e mezzo di transazioni. Anche qua, grossissimo contributo delle PA locali, anche perché, ed è per quello che prima vi dicevo la necessità dell'autonomia, eccetera, perché le PA locali sono quelle che hanno poi il contatto con il cittadino e quindi sono i luoghi laddove effettivamente si sviluppa la relazione e il servizio col cittadino. E quindi se non lavoriamo con loro non avremo mai i numeri che vogliamo avere. Ecco, e l'altra cosa che vi volevo rappresentare, perché secondo me forse non è nota di questo percorso che stiamo facendo, del tentativo di avvicinare la PA al cittadino in una logica, insomma, di dare un minimo di esperienza d'uso, fatemi dire, normale, come si ha nei servizi. Allora, lì noi nel 2015 avevamo presentato le linee guida per il design. Queste linee per il design avevano prodotto, mi pare, prima di Veneria, un paio di siti pilota che avevamo fatto forse nel 2015, già avevo un quale sito, che erano governo.it e poi quello di funzione pubblica. Oggi abbiamo circa 150 siti che sono stati realizzati con le linee guida e andiamo avanti con la produzione di template, eccetera, e copriamo circa 25 milioni di abitanti. Quindi anche qua c'è un percorso, fatemi dire, che si vede poco, ma che si vede sostanzialmente poi da cittadini, quando invece le nostre amministrazioni che compongono la nostra filiera, cioè il nostro comune, la nostra regione, poi gli enti con cui ci interfacciamo a livello centrale, hanno completato la loro transizione. E questi numeri ci stanno dicendo che il percorso è avviato. Allora, quindi sostanzialmente tutto bene, che cosa dobbiamo fare? No, dobbiamo fare ancora tanto, e quindi vengo alla parte di visione, di proposte, così poi lascio agli altri. Allora, l'anno scorso avevamo, quando abbiamo lanciato il piano triennale, lanciato la coda delle tre: armonizzazione, accompagnamento, accelerazione. Perché? Perché se l'impostazione è fatta, allora uno, adesso bisogna accelerare, bisogna continuare ad accelerare, quindi l'approccio che avevamo lanciato di creare asset per ogni layer del piano triennale, cioè per esempio sulla cyber security, sui template per il design dei siti, sul tema delle infrastrutture e delle strategie cloud, creare asset da poter rilasciare all'amministrazione. Perché questo? Avendo armonizzato finalmente le agende digitali e i programmi, crea velocità. Non solo crea velocità, ma crea anche iniezione di competenze. Armonizzazione, ve l'ho già detto, perché questo quadro e rilascio di asset può essere fatto solo se in un quadro dove ciascuno fa il suo mestiere, ciascuno ha la sua autonomia, ma in una logica armonizzata. E accompagnamento, perché l'altro tema fondamentale, che dal DESI non si vede, ma che ci ammazza, è il fatto che, come sempre, anche nel digitale, l'Italia è un paese peculiare, no? Quindi con una media che è assolutamente, fatemi dire, schiacciata da una varianza ampissima, e quindi noi abbiamo punte di eccellenza mondiale e punte di disastro altrettanto mondiali, o baratri di disastro mondiale. Allora noi dobbiamo accompagnare, e dobbiamo accompagnare chi non ce la fa, perché l'unico modo per far salire il paese è prendere quelli che stanno più indietro. Allora, questi sono le tre temi sui quali noi abbiamo sostanzialmente cominciato a costruire tutto il percorso nuovo di organizzazione interna di Agid, di governance e di coesione. Siamo partiti con un accordo con le regioni, che è quello famoso che abbiamo firmato con la conferenza delle regioni a febbraio. Adesso stiamo firmando gli accordi con le singole regioni, che non sono altro che prendere la regione, verificare il piano e l'agenda digitale regionale e capire sul piano dell'agenda regionale come Agid può accelerare l'implementazione di quel piano, che ovviamente è il piano della regione, attraverso quegli asset di cui vi parlavo, e attraverso l'iniezione di competenza e attraverso una struttura di program management dedicata che creiamo per ciascuna regione, ovviamente con dentro componenti della regione, in modo che sia una struttura paritetica, per quel discorso che vi dicevo prima della necessità di lavorare in una logica assolutamente paritetica. Questo stesso approccio lo stiamo per replicare con le città metropolitane e ovviamente con i grandi comuni che vorranno. Questo perché? Perché il passo dell'accelerazione lo si fa a questo punto solo così, perché gli strumenti e tool ci sono. Bene, ultimo punto su cui vi volevo lasciare: se tutto questo è l'impalcatura che abbiamo messo nei tre anni e le cose che abbiamo sostanzialmente definito di fare nei tre anni, però non basta ancora, perché c'è un altro punto. Noi qualche mese fa abbiamo, diciamo, pubblicato il libro bianco sull'intelligenza artificiale. Allora, quello voleva essere solo uno stimolo per il nuovo governo. È certo che noi non pensiamo di risolvere il tema noi dell'intelligenza artificiale, cioè, però è uno stimolo per lasciare un punto e segnare un altro elemento, un'altra considerazione, e cioè che se ci pensate, e insomma, ce lo dobbiamo anche dire, i progetti che noi oggi stiamo facendo, tutti, dal punto di vista tecnologico, poiché sono stati pensati 5-6 anni fa, sono indietro probabilmente di due generazioni, non di una. Allora il tema è qui che a fianco della strategia, a fianco del piano triennale che dice qualcosa eccetera, dobbiamo anche incominciare a inserire una visione tecnologica nuova, e questa visione tecnologica nuova dobbiamo inserirla sulle nuove progettualità, e dobbiamo però farle un po' con un approccio strabico, diciamo, incominciare anche a capire come cambiare nella logica di sempre, cioè mantenendo la continuità per non fermare le macchine, ma come cambiare alcuni componenti delle progetti su cui stiamo lavorando oggi, perché altrimenti quando avremo finito di implementare Speed, quando avremo finito di implementare PagoPA, avremo dei progetti vecchi completamente, e soprattutto se non pensiamo alla nuova tecnologia avremo i cassetti vuoti per i progetti che dobbiamo fare, per esempio per la prossima programmazione. Ricordatevi che l'anno prossimo, a fine di quest'anno, parte la discussione e parte la programmazione su che cosa fare nel prossimo ciclo di programmazione. Allora, se non vogliamo fare il percorso che abbiamo dovuto fare in questo triennio, e cioè di rincorrere le cose al contrario, sarà bene che incominciamo a pensare che cosa vogliamo fare per portarlo su quei tavoli e per poter essere incisivi nel progettare invece il prossimo anche ciclo di programmazione. Ecco, quindi io vi lascio con questo. Io credo che abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo messo in sicurezza delle cose che erano fondamentali, che erano, fatemi dire, la parte di infrastruttura fondante, i pilastri. Abbiamo incominciato a capire come accelerare. Adesso la scommessa che ci aspetta per il domani è partire dal libro bianco, partire dal, che poi parla solo di intelligenza artificiale, qua c'è un tema enorme da aprire sulla blockchain, un tema enorme da aprire su tutti gli altri temi della tecnologia, e di come, voglio dire, la tecnologia può cambiare l'usabilità dei servizi che già abbiamo. E se facciamo questo, secondo me abbiamo completato il quadro secondo le logiche che Carlo ci diceva. Io vi ringrazio e lascio al prossimo. Grazie.